Iniziamo con la preghiera del Salmo 36-35. Nel cuore dell'empio parla il peccato. Davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio.
Poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla.
Inique e fallaci sono le sue parole. Rifiuta di capire, di compiere il bene.
Iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone, via da sé non respinge il male.
Signore, la tua grazia è nel cielo. La tua fedeltà fino alle nubi.
La tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso. Uomini e bestie tu salvi, Signore.
Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio. Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali.
Si saziano dell'abbondanza della tua casa e li disseti al torrente delle tue delizie.
È in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce.
Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore.
Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi.
Sono caduti i malfattori, abbattuti non possono rialzarsi.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come
Era
era
nel
nel
principio,
principio, ora
ora
e
è
sempre,
sempre,
nei
nei secoli
secoli dei
dei
secoli.
secoli.
Amen.
Amen. In questo salmo è molto simpatico, in cui si parla di Dio che salva uomini e bestie, c'è salvezza per tutti, anche per gli uomini. Ecco, si dice che nel cuore dell'empio parla il peccato e l'empio rifiuta di capire e di compiere il bene. Ecco, lo vedremo nel brano di questa sera. È un brano lungo, complesso, però fondamentale, e Gesù smaschera quello che è il peccato contro lo spirito, il peccato radicale. E direi che questo brano ha un valore cerusico, vuole fare un'operazione in noi, cioè evidenziare proprio il male che è il conoscere la verità e non volerla riconoscere, e rifiutare di capirla, ecco, in modo da tagliare via questo tumore che è l'origine di tutti i nostri mali. Ecco, possiamo vedere allora da Matteo.
Capitolo 12, versetti 22-37. È un brano abbastanza lungo, sì, e complesso. 12-22-37. In quel tempo gli fu portato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì. Sicché il muto parlava e vedeva. E tutta la folla era sbalordita e diceva: può forse costui essere il figlio di Davide? Ma i farisei, udendo questo, presero a dire: costui scaccia i demoni in nome di Belzebul, principe dei demoni. Ma egli, conosciuto il loro pensiero, disse loro: ogni regno discorde cade in rovina, e nessuna città o famiglia discorde può reggersi. Ora, se Satana scaccia Satana, egli è discorde con se stesso. Come potrà dunque reggersi il suo regno? E se io scaccio i demoni in nome di Beelzebul, i vostri figli, in nome di chi li scacciano? Per questo loro stessi saranno i vostri giudici. Ma se io scaccio i demoni per virtù dello Spirito di Dio, è certo giunto fra voi il regno di Dio. Come potrebbe uno penetrare nella casa dell'uomo forte e rapirgli le sue cose se prima non lo lega? Allora soltanto gli potrà saccheggiare la casa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico, qualunque peccato e bestemmia sarà perdonato agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. A chiunque parlerà male del Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma la bestemmia contro lo Spirito non gli sarà perdonata, né in questo secolo né in quello futuro. Se prendete un albero buono, anche il suo frutto sarà buono. Se prendete un albero cattivo, anche il suo frutto sarà cattivo. Dal frutto, infatti, si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dire cose buone voi che siete cattivi? Poiché la bocca parla dalla pienezza del cuore. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, mentre l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae cose cattive. Ma io vi dico che di ogni parola inutile gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato.
Ecco l'articolazione del brano, anche se complessa e abbastanza chiara, e Gesù guarisce un indemoniato cieco e muto, vedremo poi cosa significa, e davanti a questa guarigione ci sono due reazioni: la meraviglia di chi dice, ma che sarà costui forse il figlio di Davide, e poi la reazione dei farisei che hanno già deciso di ucciderlo, che dicono costui è il nome del diavolo che scaccia il diavolo. E allora Gesù dà sei risposte progressive ai farisei, e in queste sei risposte smaschera la loro menzogna, per arrivare alla fine a dire che loro stanno compiendo il peccato diabolico per eccellenza, il peccato contro lo Spirito. Ecco, cercheremo di capire in cosa consiste il peccato contro lo Spirito. E poi nel finale Gesù dice che l'albero buono dà frutti buoni, cioè questo peccato è frutto del cuore cattivo. Il cuore cattivo non può dire che è parole cattive, e le nostre parole sono il giudizio stesso di Dio su di noi. La nostra parola buona è il buon giudizio, la nostra parola cattiva il cattivo giudizio. Adesso cerchiamo di entrare ordinatamente nel testo.
In quel tempo gli fu portato un indemoniato cieco e muto, ed egli lo guarì, sicché il muto parlava e vedeva.
Ecco, e questo miracolo è già uscito al capitolo 9, al versetto 27 e 34, ora è ripetuto. E che noi possiamo parlare e vedere è il miracolo che Gesù vuol compiere questa sera con noi, cioè guarirci dalla nostra cecità e dal nostro essere muti. Il demonio cieco è quel demonio che impedisce di vedere. E noi, se stiamo ben attenti, non è che vediamo la realtà, vediamo quello che vogliamo noi, vediamo i nostri desideri, le nostre paure. Siamo ciechi, non siamo venuti alla luce, abitiamo nelle nostre tenebre. per cui non parliamo, cioè il nostro parlare non è un comunicare se stessi e la verità, è semplicemente un imbrogliarci a vicenda, un dividerci, un litigare. Quindi il Signore ci vuol guarire da questo terribile male che ci rende ciechi, incapaci di vedere e incapaci di comunicare.
Va detto tra l'altro una cosa, pensavo, che se è muto è perché è sordo. Quindi è una chiusura totale questa che viene descritta. Il riferimento al capitolo 9 è un riferimento, come dire, che viene aggravato, si sommano diverse chiusure, la chiusura dell'udito, la chiusura della capacità di parlare, la chiusura circa la capacità di vedere.
Comunque l'intento è che Gesù lo guarisce e quindi vuol guarirci, e proprio questo brano ha una funzione terapeutica per noi, di guarirci dalla nostra cecità.
Tutta la folla era sbalordita, e diceva: può forse costui essere il figlio di David?
E dalla traduzione che avete non è chiaro che la meraviglia della folla è negativa. La folla dice: questo non può essere il figlio di Davide. Cioè dice: può forse costui essere il figlio? Non può. Fosse un altro sì, ma lui no. Perché? È perché lui è mite e umile di cuore, perché il suo giogo è soave e leggero. È lo stesso dubbio che aveva il Battista: se è Gesù il Messia oppure bisogna aspettarne un altro. Ce l'ha anche la folla, ma la folla ha già deciso: questo non può essere. Pone però un interrogativo, perché fa le opere del Messia, quindi fa ciò che deve fare il Messia, ma che il Messia sia questo falegname di Nazareth, questo è lo scandalo, che sarà poi lo scandalo della croce. Quindi c'è già un'interpretazione negativa, e questo, se volete, che fa la folla è il peccato contro il figlio dell'uomo che sarà perdonato. C'è invece un peccato molto più deciso, che è quello che fanno i capi del popolo.
Ma i farisei, udendo questo, presero a dire: costui scaccia i demoni in nome di Beelzebul, principe dei demoni.
Ecco, questa è l'interpretazione dei farisei, che è molto arzigogolata, come vedremo dalla risposta di Gesù. Cioè, è evidente che scaccia i demoni. Non volendo però accettare che Gesù scaccia i demoni, negano l'evidenza. E allora fanno un ragionamento contorto, che sarebbe come dire: è chiaro che c'è buio, c'è accesa la luce, pressappoco così, ma è chiaro che c'è buio. Cioè, che il demonio sia contro il demonio non è così evidente. Cioè, negano l'evidenza dicendo il contrario dell'evidenza e sapendo di mentire. E questo è ciò che capita spessissimo anche a noi, che vediamo delle cose, delle realtà, ma se per caso non confermano le nostre ipotesi, cosa facciamo? Diamo subito l'interpretazione negativa: non è così, non può essere così, perché io so che deve essere diversamente. Eppure è evidente che è così. Quindi praticamente cosa fanno i farisei? Una cosa molto umana: interpretano, come facciamo tutti, secondo il loro interesse, e non sono disposti a mettere in questione la loro interpretazione. E se è troppo evidente che la realtà è contraria al loro interesse, non importa, interpretano la realtà all'incontrario, scaccia i demoni, e so anch'io, è un indemoniato. Cioè, e qui mi interesserebbe un po' osservare una cosa, no? Il potere che ha l'uomo di interpretare la realtà, la stessa realtà può essere interpretata al contrario di quello che è. Grande potere della libertà. Cioè, l'uomo ha il potere di mentire, sapendo di mentire, cosa che non ha nessun animale. Ed è questo il diabolico dell'uomo. Se non ci fosse questo, staremmo tutti abbastanza bene. I rapporti sarebbero positivi, con se stessi, con gli altri, in famiglia, nella società, nella politica, tra le nazioni. C'è invece questo demonio che ci rende ciechi, Cioè, a noi della realtà, della verità non ci interessa niente. Ci interessa che la realtà corrisponda agli interessi miopi miei. È un peccato molto grosso, perché è l'origine di tutti i peccati. Non riconoscere la verità che conosci e che vedi. Il resistere alla realtà. Adesso vediamo la risposta di Gesù, che li smaschera con a sei gradi.
Gesù smaschera conoscendo il loro pensiero, non tanto o non solo udendo ciò che dicono. Versetto 25, egli, conosciuto il loro pensiero, disse loro: ogni regno discorde cade in rovina, e nessuna città o famiglia discorde può reggersi. Ora se Satana scaccia Satana, egli è discorde con se stesso. Come potrà dunque reggersi il suo regno?
Ecco, Gesù dà una risposta di buon senso, che Satana non può essere contro Satana. Se Satana è contro Satana, è finito il suo regno. Quindi uno non può desiderare di finire. E tra l'altro anche constatiamo che Satana tutto sarà fuorché stupido, e che il male ha una coesione molto più forte del bene. Voglio dire, una banda a delinquere, la mafia, un partito totalitario, una setta, fortissima coesione, perché non deve rispettare né la verità né la libertà. Mentre invece uno che rispetta la libertà e la verità, ed è bene farlo, evidentemente ci sono tante opinioni, tante sfumature, tante diversità, c'è meno coesione. Quindi Satana non può essere contro se stesso. Questa è la prima constatazione. Dice, se proprio volete dire che Satana è contro se stesso, dice in Marco, allora vuol dire che è finito il regno di Satana, che è qui il regno di Dio, che è quanto dico io, appunto. Ora vediamo la seconda risposta.
E se io scaccio i demoni in nome di Beelzebul, i vostri figli in nome di chi li scacciano? Per questo loro stessi saranno i vostri giudici.
Ai tempi di Gesù c'erano gli esorcisti giudei che scacciavano pure il demonio, e dicevano, è chiaro, che li scacciano in nome di Dio. Ecco, allora dice, come mai loro dite che va bene, li scacciano in nome di Dio e io no? Cioè, la stessa realtà la interpreto diversamente secondo il mio interesse. Cioè, Gesù vuole arrivare a smascherare che sotto la loro affermazione c'è un interesse che li muove alla menzogna. Cioè, lo stesso fatto compiuto da un altro è così, compiuto da te è diverso. Mentre parlavo mi veniva in mente, provate a leggere i giornali come interpretano i vari fatti. Ecco. Se è proprio la verità che si cerca. È l'esempio più palese di come uno dice solo quel che gli interessa. E l'arte è quella di saper mentire e dire quel che ti interessa per squalificare l'altro e accreditare te. Se non taci, lo vedi dai titoli, dalla posizione, dalle notizie che scegli e da come le interpreti. Quello che i giornali fanno in modo molto evidente è quello che istintivamente, un po' artigianalmente, facciamo tutti noi. Che è interessante scoprire questa menzogna che c'è dentro. È una vera cecità. E quando si discute, no? Ma tu non mi capisci. È chiaro, si dice sempre così, tu non vedi le mie ragioni e io non vedo le sue. Perché? Perché non mi interessa le sue, mi interessa che prevalga la mia. È chiaro allora che non ci si intende mai e prevale chi? Il più prepotente. Cioè, quindi non mai la verità e la libertà.
Per questo loro stessi saranno i vostri giudici, cioè i figli dei farisei che pure operano questi esorcismi. Ma se io scaccio i demoni dice Gesù, per virtù dello Spirito di Dio è certo giunto fra voi il regno di Dio.
Cioè, il segno della venuta del regno è proprio la vittoria su Satana. Cioè, proprio su questo male che ci divide, ci fa mentire, ci impedisce di vedere e di comunicare. Quindi il semplice fatto che io scaccio Satana vuol dire che è giunto il regno di Dio, è finito il regno di Satana.
Come potrebbe uno penetrare nella casa dell'uomo forte e rapigli le sue cose se prima non lo lega? Allora soltanto gli potrà saccheggiare la casa.
Ecco, qui Gesù fa il quarto passo, è giunto a voi il regno di Dio, è il terzo. Ora dice, chi sono io? Sono il più forte che viene a vincere il regno del forte. Ecco, il forte, il più forte è l'attributo di Dio. Viene dopo di me uno più forte di me, è il Signore che viene, è l'Ischiros, il forte. Ecco, con la venuta di Gesù è venuto il più forte che vince il regno di colui che è forte e tiene in potere tutti gli uomini, cioè il potere del male. E Gesù è venuto a legare il male, a vincerlo, proprio etimologicamente legarlo. E così liberare l'uomo che era diventato suo possesso.
Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde.
Ecco, questa è la quinta argomentazione. Se lui è il più forte che viene a liberarci dal male, se siamo con lui siamo liberi e siamo col Signore. Se non siamo con lui siamo dalla parte avversa del nemico e siamo contro noi stessi. Cioè il decisivo della nostra esistenza è essere con lui. Essere con lui è essere con colui che vince il male, è essere col Signore, essere col Figlio, essere coi fratelli e aver raggiunto la propria verità. Non essere con lui è essere contro se stessi, contro gli altri e contro Dio. E difatti, se uno non raccoglie con me, disperde.
Sembrano anche tratti descrittivi più che definizioni, ma tratti descrittivi di ciò che fa Dio, di ciò che è Dio. Lui è con noi. Lui non disperde, ed il male disperdere, lui raccoglie, unisce. Questo è Dio. Versetto 31, perciò io vi dico, qualunque peccato e bestemmia sarà perdonato agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. A chiunque parlerà male del Figlio dell'uomo sarà perdonato. Ma la bestemmia contro lo Spirito non gli sarà perdonata, né in questo secolo, né in quello futuro.
Ecco, in queste parole di Gesù, che è l'ultima argomentazione, perciò vi dico, ecco, Gesù dice che qualunque peccato e bestemmia è perdonata. Questo è molto consolante. C'è il perdono per tutto. Ogni nostro peccato, ogni nostra miseria è luogo di misericordia. Anche la bestemmia contro il Figlio dell'uomo, cioè il non accettare Gesù nella sua debolezza, nella sua croce, fino a quando non l'hai capito, anche questo è perdonato, perché la croce è uno scandalo, prima di arrivare a capirlo ce ne vuole. Invece c'è un peccato che non può essere perdonato. Ed è il peccato contro lo Spirito. Ecco, che cos'è il peccato contro lo Spirito? Ecco, nel contesto, il peccato contro lo Spirito è quello dei farisei che vedono che Gesù libera dal diavolo, dal male, vedono, conoscono la verità, ma non vogliono riconoscerla e ammetterla. Quindi il peccato contro lo Spirito è non riconoscere, non ammettere ciò che conosci e vedi. È il negare la verità evidente. Ora, cosa che per sé capita abbondantemente, perché vedo la verità. Però il mio interesse mi porta di là. Siamo tutti fatti così. Allora c'è una duplice soluzione. O dico va bene così e allora mi giustifico e questo è il peccato contro lo spirito. Oppure dico Signore pietà. E allora c'è il cammino della misericordia. E se io dico che il male va bene, non me lo può perdonare, è la mala fede, è il principio di ogni male. Dio non può perdonare il male, perdona chi lo fa. Il medico non è che risparmia il tumore, vuol risparmiare il malato. E il tumore lo incide, lo taglia. Ecco, così il Signore con questo brano vuol proprio tagliare via da noi questo male che è la radice di ogni male, che è questo mentire alla verità per interesse. Come ha fatto Satana con Adamo. Capite, in genere sbagliamo per inganno, per cui non ci accorgiamo, ma quando ho sbagliato mi accorgo di aver sbagliato. E allora non voglio ammetterlo, supponi. Questa è malafede. E la malafede non può essere perdonata. Bisogna solo riconoscerla e convertirsi. Cioè il male non può essere bene. La tenebra non può essere luce. La menzogna non può essere verità. Quindi Dio questo non lo perdona, lo brucia. Lo brucia col fuoco del suo amore, della sua misericordia, ma anche una parte distrutta di noi. Cioè tutte quelle menzogne che sono in noi, le nostre inautenticità di cui abbondiamo, saranno tutte bruciate, resteremo con ciò che in noi è vero. Per questo è importante che ci sia molto di vero già fin d'ora. E per questo è importante già fin d'ora bruciare tutte le menzogne, le malefedi che sono in noi. Se non altro riconoscendole. Infatti ritengo sempre che il più grande dono di Dio è quello di riconoscersi in malafede. Che almeno riconosco di aver sbagliato e chiedo perdono. Mentre invece la nostra tentazione è sempre quella di giustificarci, già come Adamo. Dice non è colpa mia, è stata Eva, è stato il serpente. Quindi questo brano è molto illuminante per dire in noi ci sono quelle zone di resistenza alla verità per il nostro interesse che vanno riconosciute come menzogne e sono tantissime in 24 ore al giorno. Se non le riconosco come menzogne è grave. E credo che c'è anche una forma di malafede più sottile che io chiamo buona fede. Cioè quando io mi aggiudico la buona fede, dico sono in buona fede. Ah, se uno dice sono in buona fede è pericoloso. Vuol dire che sa già di aver fatto qualcosa di sbagliato, quindi è già in mala fede. Devono essere gli altri a dirmi è così scemo poverino che è in buona fede. Ma se me lo dico io è già presunzione di mala fede. Quindi la buona fede non giustifica nessuno. Se lui se la aggiudica, Dio sì, me la può aggiudicare anche gli altri e devo sempre aggiudicarla agli altri, ma a me non devo aggiudicarla buona fede. C'è uno dei segni più evidenti della malafede. Posso dire ho sbagliato in buona fede, però dico ho sbagliato. E una volta che riconosco che ho sbagliato non sono più in buona fede. Potrò dire non riesco a far diversamente, va bene, riconosco il mio peccato, che sono così attaccato ai miei vizi e ai miei interessi che non riesco a staccarmene. È giusto, questo peccato è perdonato. Ma il dire che va bene così, questo non può essere perdonato. Magari su questo ci torniamo un po' insieme perché è importante, mi sembra un po' il nocciolo della vita spirituale, no? Questa resistenza alla verità, perché siamo giocati dalla nostra volontà inclinata ai propri interessi. Ecco, poi vediamo la conclusione.
Versetto 33. Se prendete un albero buono, anche il suo frutto sarà buono. Se prendete un albero cattivo, anche il suo frutto sarà cattivo. Dal frutto, infatti, si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dire cose buone, voi che siete cattivi, poiché la bocca parla dalla pienezza del cuore.
Ecco. E Gesù dice, allora, quello che avete detto, questo mentire alla verità, questo peccato contro lo spirito, è frutto del cuore cattivo. La bocca parla della pienezza del cuore, cioè dici quello che hai dentro, dici la menzogna perché hai dentro la menzogna, perché la bocca è come l'albero e la parola è il frutto. Ecco, se è buono ciò che esce dalla bocca e che viene dal cuore, l'albero è buono, tu sei buono. Se è cattivo, sei menzognero, tu sei cattivo. Allora la radice di questa menzogna è la cattiveria del nostro cuore. Quindi il guarire la vista e il guarire la lingua vuol dire guarire il cuore. Quel che Gesù è venuto a fare è guarire il nostro cuore, a darci un cuore nuovo.
L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, mentre l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae cose cattive.
E come vedete, il bene e il male viene da dentro di noi. Il cuore buono vede bene, fa bene, interpreta bene, prende bene la realtà e produce il bene. Il cuore cattivo la legge male, la interpreta male, dice male e fa il male sulla stessa realtà. La realtà è quella che è buona, l'ha fatta Dio. Dipende dal nostro cuore come la prendiamo. Se con cuore buono, con cuore libero per la verità e libero per l'amore, oppure con cuore cattivo che è schiavo della menzogna e è schiavo della propria, dei propri interessi, dell'egoismo.
Mi piace sottolineare, piccola nota, quasi l'equivalenza fra cuore e tesoro. Si dice che dove il tesoro per noi, lì c'è il nostro cuore. Ecco, qui c'è un'equivalenza fra tesoro e cuore. Ci può essere però un tesoro positivo, buono, oppure un tesoro negativo, nel cuore cattivo. Ma io vi dico che di ogni parola inutile, infondata, cattiva, nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato.
Ecco, altrove si dice che siamo giudicati in base alle nostre azioni, come le azioni nascono dalle intenzioni e le intenzioni si manifestano nella parola. E la parola, tra l'altro, è la massima azione dell'uomo, perché la parola ha il potere di capovolgere ogni realtà nel suo contrario. È mediante la parola l'uomo che può fare della realtà ciò che vuole. Può conoscerla, crescerla, usarla bene, in modo utile, sono le parole utili che fanno crescere l'uomo nella verità e nella libertà, oppure possono essere parole dannose, che schiavizzano l'uomo nella menzogna, nel vizio, nel negativo, nell'egoismo. È fondamentale l'uso della parola e dovremo rendere conto di ogni parola. La parola che dico è davvero utile perché io e l'altro cresciamo nella verità e nella libertà. Oppure la parola che dico è una trappola per me e per l'altro. È uno strumento di potere, di dominio. È un operatore infinito di male. È importantissimo l'uso della parola. Difatti è la parola che ci giustifica o ci condanna. La parola utile che riconosce la verità, che aiuta nella libertà, questa ti giustifica, ti fa giusto. La parola invece che fa danno, che mente, che lega l'uomo alla sua schiavitù e ai suoi interessi, questo lo condanna, lo brucia, lo distrugge. E come vedete sono tutte specificazioni allora di cosa produce il peccato contro lo spirito, cioè distrugge l'uomo e si esprime in questa parola di menzogna. Ecco, per capire un po' bene questo brano, provate davvero a pensare quante volte la parola è trasparenza effettiva del cuore e quanto invece è imbroglio, cosciente o incosciente, di ciò che sentiamo ed è imbroglio dell'altro. Quanto la parola è strumento di potere, di accattivamento, di per estirpare quel che voglio, per estorcere quel che voglio io, per legare l'altro, e quanto la mia parola invece è un espormi, un manifestarmi, un donarmi. È su quest'uso della parola che si gioca la nostra verità di uomini. Ed è qui che si gioca il peccato contro lo spirito, al limite. Cioè il peccato imperdonabile. Ecco, è imperdonabile cosa vuol dire allora? E vuol dire che bisogna convertirsi. Non vuol dire che Dio non lo perdona, vuol dire che io non voglio essere perdonato perché non lo accetto come male. Dico è bene che sia così. Fino a quando dico che è bene che sia così non me lo può perdonare. Perché il perdono lui me lo dà, ma io non lo voglio.
Stavo domandando qual è il dono specifico di questo brano o a che cosa chiama questo racconto positivamente.
Ma io pensavo che questo racconto, come dice l'introduzione, mi guarisca dall'essere cieco e muto. Cioè, dal non vedere la realtà perché io vedo solo i miei interessi e poi dal non dire la verità perché io dico solo quello che mi interessa, cioè la menzogna in fondo. E quindi questo brano punta su questa guarigione del cuore e come vedete ci cambia il cuore perché appunto usciamo dal peccato contro lo spirito, allora siamo perdonati perché dal male si è perdonati se se ne esce, perché se io sto annegando e l'altro mi dice ti perdono ma non mi tira fuori dall'acqua, io annego lo stesso. Allora, il peccato contro lo spirito è l'annegamento proprio dell'uomo nella falsità, nella menzogna, e da questo bisogna uscirne, ed è ciò che Gesù fa con la sua parola, è il miracolo della guarigione del cieco e del muto. Ecco, io penso che è un miracolo che dura diciamo per i prossimi 90 anni per noi, cioè è tutta la vita, proprio tutta la nostra vita che è impegnata sulla ricerca della verità, dell'onestà, della trasparenza, del chiarire i miei giochi di potere, del riconoscerli, dello smascherare e del chiedere perdono almeno. E come testi utili, ecco, possiamo vedere il Salmo 36, che adesso si capisce meglio, di chi rifiuta di capire e compiere il bene, perché nel cuore dell'empio parla il peccato, però grazie a Dio, Dio salva uomini e bestie. Dopo potete vedere Atti 5:1-11 dove si parla di Anania e Saffira che muoiono sul colpo perché hanno mentito allo Spirito Santo. Spirito Santo è lo spirito di verità, cioè hanno detto bugie coscienti di dire bugie. Ora, dire una menzogna essendo coscienti che è una menzogna è morire alla propria verità di figli di Dio, è estinguere lo spirito che è in noi. Potete prendere poi Giovanni 9:39-41, la guarigione del cieco, il finale, e 39:41, poi tutto il capitolo 11 dei Romani parla del peccato, del rifiuto di Cristo fatto da parte di Israele, che poi è salvezza di tutti gli uomini e quindi della misericordia e per Israele e per tutti. Poi un brano parallelo a questo che può chiarire è Luca 11, 14, 25, eppure Ebrei 10, 26, 39.
Bene, sostiamo qui allora. Brunatura, oppure magari anche qualche domanda di un ulteriore chiarimento.
Mi stavo domandando come mai c'è così veemente in noi, in me, questa tendenza a giustificarmi, a voler spiegare sempre all'altro nella discussione che se lui riuscisse a vederla come me, veramente, insomma, mi capirebbe, sarebbe giusto. Ecco, e cercavo di mettere a confronto questa posizione con l'altra, più difficile per me, del silenzio e magari invece del pensare a Dio, del chiedere a Lui il perdono, se non altro nell'immediato. Ecco.
Mi chiedo anch'io perché è così in me, ecco, perché c'è il demone del voler aver ragione, che non è proprio la ricerca della verità, il voler ragione. Chi cerca la verità stranamente si convince sempre di aver torto. Anche nella scienza la verità è perché capisci che quel che prima dicevi era almeno inadeguato, per questo si va avanti. Così per sé dovrebbe essere nella vita, nelle relazioni. Sotto credo c'è la paura del diverso, dell'altro, che mette in questione il mio io, che è il peccato di Adamo, che ha paura dell'altro, dell'alterità di Dio. Cioè non accetta l'alterità. Cioè sono l'antidio, perché Dio è l'altro. E in Dio stesso c'è l'alterità, padre e figlio, accettata, è lo spirito. E noi neghiamo Dio, la vita e la nostra immagine di Dio in questa autoaffermazione che è negazione dell'altro. E credo che è la radice di tutti i mali, nel suo piccolo, questa cosa che va dal voler aver ragione nelle discussioni in coppia, con i figli o tra fratelli, fino ai livelli più grossi. È un piccolo seme, ma una grande pianta. È la pianta dell'albero cattivo. E difatti, quanto si resta ammirati quando si trova una persona che ascolta e non ti dà torto. Allora dico, questo sì che ha capito qualcosa, perché mi dà ragione. Cioè, io mi confermo nel mio peccato forse, però l'altro ha capito una cosa grande, che ci può essere uno che la pensa diversamente da lui e che lui rispetta. E dovrei imparare questo atteggiamento invece che confermarmi nelle mie ragioni.
Collegamento tra quello che abbiamo detto, che ha detto questa sera, e la presunzione della salvezza da una parte e la disperazione della salvezza dall'altra.
Ah, perché è uno dei peccati contro lo spirito. Indirettamente sì, perché praticamente uno presume di aver ragione perché così si salva con la sua ragione, che è la grossa presunzione. E probabilmente anche questa presunzione è una forma di disperazione, cioè uno che non accetta di aver torto è proprio un disperato. Cioè, non può ammettere di aver torto, se no crolla tutto. Ma dico, possibile? Ecco. Mica sei Dio. Ti senti proprio, non so. Però credo sì che ha molto a che fare la presunzione e la disperazione con questo peccato. Il Vangelo lo rappresenta molto bene come cieco e muto, ecco, mi sembra che renda bene perché le immagini sono sempre più suggestive, cioè non vede, non è venuto alla luce e non parla, cioè non comunica.
Cosa che a me succede a proposito della malafede, buona fede, è quello di scorgere quasi sempre negli altri questo atteggiamento. Cioè, mi rendo conto che è sbagliato, però faccio molta meno fatica a vederlo negli altri e dire guarda, questo si sta comportando, cioè parla in malamente sapendo di mentire, lo vedo benissimo e mi arrabbio pure, è una delle cose che mi fa arrabbiare di più. Però, insomma, forse è un po' il contrario di quello che dicevi, no? A cercare di accreditare buona fede agli altri e non malafede, invece a me sentiva niente da fare il contrario. Appena intuisco che qualcuno mi sta prendendo in giro, subito mi voglio male, mi dà fastidio, ne ho repulsione, ecco. Anziché fare un po' il contrario.
È proprio così. Perché gli occhi sono fatti per vedere gli altri, però dopo comprendiamo che gli altri sono simili a me e mi fanno da specchio. E poi un po' alla volta si arriva a capire che ciò che negli altri mi dà fastidio enorme deve essere proprio qualcosa che è molto dentro di me, se no non mi darebbe così fastidio. Ma non riesco a capirlo, ma so che è così.
Volevo chiederle se era possibile calare un po' nella vita di tutti i giorni questo discorso. Mi collego a sue due frasi, quando dice che il demonio ci rende ciechi alla realtà e quando fa il discorso della buona fede. Può essere anche vero, indubbiamente, che il demonio ci rende ciechi alla realtà. Però spesso e volentieri non ce ne si rende conto, cioè io non mi rendo conto, diciamo, di mentire, perché non è una cosa voluta, perché questo mio istinto di agire in determinato modo mi porta a dire, a fare determinate cose che reputo corrette, dal rapporto con le persone, dalle decisioni da prendere sul lavoro, diciamo sostanzialmente dal rapporto con le persone, che sono la parte più importante della nostra vita. E quindi non riesco a capire come a un certo punto una persona che ha questa sua convinzione personale si possa rendere conto di non essere poi così tanto in buona fede. Cioè, che strumento posso avere io? Cioè, un taccuino in tasca che mi dice questa è buona fede, questa non lo è. È abbastanza ardua come avere un taccuino di questo tipo. Se riusciamo a renderlo un attimino più calato.
Sì. E qui nel testo c'è un caso palese, no? Dei farisei che vedono e la verità la conoscono ma non vogliono riconoscerla, quindi qui è evidente perché sono esterni a noi. Ora bisognerebbe vedere quante volte noi, per pigrizia, per abitudine, per convenienza, non ce ne frega niente della verità, ci interessano i nostri interessi e le nostre ragioni da affermare. Questo per sé, uno lo faccia pure inconsciamente, ecco, Dio salva uomini e bestie, no, appartiene all'ordine delle bestie, non si mette mai in discussione. Non capirà mai nulla. Ovunque proietterà le sue idee, e cioè non tollera nessuna diversità. Ora, il conoscere è sempre frutto di diversità. Quando conosco qualcosa è perché c'è qualcosa di diverso che non avevo dentro. Quindi è la negazione dell'intelligenza, della conoscenza, dell'amore. E uno ci sta dentro e litiga con tutti e non si accorge. Questo brano vuol farci accorgere che questo atteggiamento per sé è diabolico. Per cui una volta che lo so comincio a capire, va bene, è diabolico, almeno non è già un peccato contro lo spirito se dico è sbagliato e chiedo perdono. E allora comincia il cammino positivo del sospetto. Se ogni volta che ho bisogno di affermare con molta durezza certe cose, mi venga il sospetto se sono vere o se sono difese di interesse. Porto un esempio anche banale. Se io leggo il mio quotidiano, quello delle mie tendenze, delle mie idee, a me va tutto bene, interpreta benissimo la realtà. Leggo quello della parte avversa, guarda com'è in malafede, no? Che è vero, chiaro. Però qualche volta mi viene il sospetto, e guarda, e l'altro pensa lo stesso del mio. Allora mi comincia a venire il sospetto che se sono intelligente non devo giudicare la buona e la malafede semplicemente una parte dall'altra. Comincio a fare i miei distinguo, cioè a ragionare, a cercare di vedere la realtà al di là delle interpretazioni, sapendo che anche la mia sarà limitata, ma non bevo con semplicità ogni interpretazione, se no vuol dire rinunciare all'intelligenza. Normalmente uno rinuncia a ragionare perché ragiona come il suo quotidiano. Dammi oggi il nostro ragionamento quotidiano, e lo prendi e così ragioni, e così vivi, no? E invece no. Queste cose sono bestiali per sé, eppure ne viviamo tranquillamente, no? Ma questi poi sono produttori di iniquità all'infinito. E cioè, sono la rinuncia alla ricerca della verità, della relazione con gli altri, e l'indurimento nelle posizioni preconcette, è il principio di tutte le conflittualità, di tutte le imbecillità, e non c'è via di sbocco, no? Non saprei come esprimerlo, ma e quando uno non si mette in dubbio e crede sempre di aver ragione, ecco, gli venga chiaramente il sospetto che sta sbagliando. Si confronti. Se non lo fa è grave. Sarà in buona fede, però è grave. Questo brano vuol metterci in malafede, mi sembra, ecco, perché togliere dalla buona fede, cioè uno che sta annegando e dice sono felicissimo, togliergli almeno l'idea che è felicissimo e dirgli aggrappati a questo ramo e esci, è una buona cosa. E questo brano vuol toglierci da questo affogare incosciente nella menzogna, svelandoci la grossissima negatività che c'è sotto il nostro atteggiamento apparentemente innocente. C'è quell'atteggiamento innocente col quale ci uccidiamo, ci scanniamo, facciamo le ingiustizie, facciamo tutto, partendo dai rapporti familiari fino a quelli mondiali, no? Non so se ho risposto, perché sto cercando anch'io di come tradurre nella quotidianità questo, ecco, perché è importante.
Io volevo solo sottolineare un aspetto che mi colpisce sempre, che è quello che non riusciamo a sottrarci allo sguardo di Dio. Cioè Dio riesce sempre a guardare dentro di noi, cioè nel momento in cui riusciamo ad avere forse questa percezione, probabilmente ci rendiamo conto di tutte le falsità che diciamo, i pensieri che abbiamo. E qui viene detto, dice, lui vede nel pensiero degli altri, cioè se riusciamo ad avere forse ogni tanto la consapevolezza che a Dio non si sfugge, cioè quelli che sono i nostri pensieri reconditi, le nostre motivazioni, forse vivremmo qualche volta un po' meglio, ecco.
proprio così, sì.
Sento di dire comunque che questo sguardo di Dio così penetrante, mentre il Salmo 138, 139, tu mi scruti e mi conosci, ecco, non deve essere sentito come qualcosa tipo un occhio che freddamente ci scruta, ci viviseziona, sempre uno sguardo di uno che vede, comprende e però ama anche, quindi salva.
Io mi stavo quasi congratulando, tra virgolette, con me stesso per l'abilità che ho nel travestire i miei interessi dalla cosa giusta. E niente, poi pensavo parallelamente a tutto questo bisogno di autoaffermazione, e bisogno di essere accettato dall'altro e poco disposto a essere il primo a fare questo passo.
Ecco, credo che in queste cose molto precise e quotidiane si gioca proprio questo peccato, ecco, che poi il peccato contro lo spirito, di cui non c'è perdono in eterno, forse ci spaventa la cosa, invece è molto più seria, cioè vuol dire tutte quelle cose che faccio quotidianamente sono infinite, che davvero sono dannate e basta, non hanno nessun senso se non negativo, che fanno soffrire me e gli altri. E queste saranno bruciate per salvarmi. Sono tante. Tutte le cose inutili, cioè dannose. Tutti i pensieri inutili, quasi tutti. E riconoscerli è un cammino di purificazione, perché è chiaro che ci sono, ma almeno le riconosco come tali, è già una cosa grossa. Se invece dico sempre che sono utili e sono dannosi, questo è grave. Mi sembra proprio davvero che questo Vangelo di questa sera ci vuol togliere dalla buona fede che ci fa male, per darci quella buona mala fede di dirci stai attento. Non prendere come Vangelo ogni cosa che pensi e vuoi tu. Ci sono anche gli altri, c'è anche Dio, guarda te. E quindi anche il coraggio di misurarsi costantemente, di ascoltare, di vedere le diversità, le sfumature. E questo vuol dire essere uomini, vedere e parlare. Se no siamo ciechi e muti. È tipico il dialogo tra sordi. No.
A me veniva in mente che sulla croce Gesù dà torto a molti di noi che vedevano un Dio diverso, quindi forse tante volte riconoscere di avere torto può voler dire riconoscere Dio e vedere Dio.
E difatti il senso di tutta la predicazione è convertitevi, cioè riconoscete e torcetevi di 180 gradi per andare nella direzione giusta. Ecco, forse questa sera non pensavamo prima di venire di avere tanti peccati contro lo Spirito Santo. Ecco, e fino a quando c'è buio non si vede quel che c'è, quando c'è luce si comincia a vedere anche che c'è un po' di qualcosa che può essere cambiato, ecco. E credo che questo brano sia una grande luce su quel blocco monolitico nel quale viviamo, che è una cecità e una menzogna, che è la presunzione dell'aver ragione comunque qualunque cosa succeda. Qui è evidente perché i farisei si oppongono a un'evidenza. Ora in realtà quel che capita a loro capita a noi frazionato nella quotidianità. E istintivamente in ogni azione e reazione io difendo i miei interessi, fino a quando non lo capisco e non faccio il contrario. Quindi è davvero una... credo che sia la croce quotidiana questa, per avere invece che il peccato contro lo spirito, che vuol dire avere lo spirito diabolico, lo spirito di morte, per avere lo spirito santo, cioè lo spirito di Dio. E se ce l'hai te ne accorgi e dal frutto, se lo spirito di Dio è amore, è gioia, è pace, pazienza, benevolenza, fedeltà, mitezza, dominio di sé, dove perdi queste caratteristiche sei dall'altra parte, anche se credi di aver ragione, anche se stai dicendo una cosa vera.